dove lavoro in ufficio, lì alle Poste, come d'altronde penso anche ciascuno di voi, nell'ambito dove abitate, dove lavorate o andate a scuola. Buona Pasqua, si sente spesso. E allora in questi giorni anche in ufficio qualcuno mi ha detto: "Ma tu Mambelli, la festeggi la Pasqua?" Ho detto: "Ma io veramente la Pasqua la festeggio tutti i giorni." Ho detto: "Ma come?" Sì. E ho letto questo brano dell'Apostolo Paolo quando scrive ai Corinzi dicendo: "Poiché anche Cristo, la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata." Quindi chi ha Cristo nel proprio cuore, nella propria vita e nelle proprie scelte della vita quotidiana può festeggiare la Pasqua tutti i giorni. E quindi anche per noi, penso che se parliamo un po' della Pasqua oggi, non è perché vogliamo essere monotoni, ma proprio come diceva l'Apostolo Pietro, avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate. Estimo cosa giusta, finché io sia in questa tenda, cioè finché era vivo l'Apostolo Pietro, di risvegliarvi ricordandovele. Quindi vogliamo parlare un po' di questo. E un brano che mi è sempre piaciuto, che parla di questo, è nel Vangelo di Marco, come dicevo. Però che cos'è la Pasqua? Prima di tutto, la parola Pasqua, perché tutti quanti festeggi la Pasqua, ma però c'è l'uovo di cioccolato, c'è la colomba, e tutto il mangiare, tutte le cose che ci sono nel mondo. Però la Pasqua fu stabilita la notte che Dio ha mandato l'ultima piaga. Vi ricordate nell'Antico Testamento l'ultima piaga in Egitto? Il popolo di Israele era da secoli schiavo e Dio aveva mandato Mosè per liberarli. Ma il faraone però non li voleva mandare via, non li voleva liberare, anche nonostante tutte le piaghe che aveva subito, tutte le piaghe sull'Egitto che il Signore aveva mandato. Allora Dio dice: "Adesso mando una piaga che non solo li manderà via, ma li caccerà dal paese." Li scaccerà dal paese. Questo lo trovate al capitolo 11 di Esodo, i versetti 1 e 2. In questa piaga l'angelo dell'Eterno, l'angelo di Dio, sarebbe entrato in ogni casa, uccidendo il primogenito. E Mosè spiegò a ogni famiglia che doveva prendere un agnello, ucciderlo, e il sangue farlo sgorgare sul catino e con un ramo di ippo intingerlo e spruzzarlo sull'architrave e sugli stipiti delle porte. Quindi, quando l'angelo veniva, vedeva il sangue, ah no, qui la morte c'è già stata, e passava oltre, passava sopra, passava oltre. La parola ebraica Pasqua significa proprio questo, passare al di là, passare oltre. E ogni anno dovevano ricordare questo, dovevano festeggiare questa festa della Pasqua, perché siamo stati salvati per mezzo dell'agnello, se lo dovevano ricordare. E quando Gesù Cristo, che rappresentava il vero agnello di Dio che toglie veramente il peccato, quando Gesù è venuto sulla terra, che cosa ha detto Giovanni Battista appena l'ha visto? Ecco, ecco l'agnello di Dio, ecco il vero agnello di Dio che toglie il peccato. E così siamo a Gerusalemme, qui in questo capitolo 14 di Marco, siamo a Gerusalemme pochi giorni prima della Pasqua. Ma questa non era più la festa per ricordare la Pasqua, era la festa per compiere, per adempiere la Pasqua. I versetti 1-2 dicono: "Mancavano 2 giorni alla Pasqua e alla festa degli azimi. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Infatti dicevano: non durante la festa, perché non vi sia qualche tumulto di popolo." Dio ha tutto sotto controllo. "Dobbiamo uccidere Gesù, però non durante la festa", dicevano fra di loro, "che non ci siano delle sommosse, dei tumulti." E si calcola proprio che in quel periodo, durante la festa di Pasqua a Gerusalemme, ci siano state circa 2 milioni di persone che venivano per questa festa. E molti venivano anche dal paese della Galilea, dove c'era Gesù, che c'erano molti seguaci che lo seguivano. Ma Dio ha detto nel giorno della festa. I capi religiosi che da tempo cercavano di ucciderlo decisero di rimandare il loro piano malefico, ma non potevano perché il tempo stabilito era quello. Il tempo era giunto per Gesù. Questo era il tempo stabilito da Dio in cui il Cristo sarebbe dovuto morire, il Messia promesso. Egli era la completezza, la pienezza delle scritture che si adempievano in lui in quel giorno, in quel periodo, di quello che l'agnello pasquale prefigurava. Gesù era sempre riuscito, voi sapete, leggete nei Vangeli, era sempre riuscito a sfuggire alle trame assassine dei suoi nemici, ma adesso era giunta la sua ora. E al versetto 41 dice: l'ora è giunta, l'ora è venuta. E una cosa che mi colpisce, chi erano questi uomini, questi farisei, questi capi dei giudei? I capi dei sacerdoti, erano gli scribi, uomini che erano stabiliti da Dio proprio per aiutare le persone a conoscere meglio il Signore. Erano loro i rappresentanti di Dio e avevano questo qui nel cuore. E sapevano che dovevano farlo con inganno. Lo dovevano fare con inganno perché anche loro erano consapevoli che Gesù era innocente. Abbiamo già provato molte volte, ma non possiamo fare niente contro di lui. Non possiamo trovare nessuna accusa contro di lui. E Gesù diceva poi: chi di voi mi può convincere di peccato? Non potevano accusarlo di nulla. Era irreprensibile. E l'unico modo per uccidere Gesù e per farlo morire era l'inganno, la trama. I versetti 55 e 56 dice: cercavano qualche testimonianza contro di lui per farlo morire, ma non ne trovavano. Molti deponevano il falso, pensate questo. Loro sapevano che Gesù era da Dio. Loro lo sapevano. Il loro cuore era malvagio e cattivo. Il versetto 3 dice: Gesù era a Betania, in casa di Simone, il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di olio profumato, di nardo puro, di grande valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Qui Gesù è a Betania, dove gli offrono una cena. E in questa scena ci sono diverse lezioni importanti per me e per noi. Il fatto che sono in casa di questo Simone il lebbroso è evidente che Gesù lo aveva guarito dalla malattia. E in questa cena c'era anche Lazzaro, il suo amico, che aveva risuscitato dai morti, e c'erano anche le sorelle. C'era la Marta, che probabilmente aveva preparato il pasto e la cena, c'era Maria, c'erano diversi ospiti, diversi amici, diversi che erano venuti alla cena. E qui si vede che si gode il buon cibo, il vino che rallegra il cuore, ma soprattutto si vive e si gode la comunione fraterna, la comunione intima, perché il pasto, fin dai tempi antichi, quando tu lo condividi con qualcuno, non era soltanto il gusto di mangiare bene, ma era proprio la comunione intima che tu condividi con una persona. Era questa la cosa bella. E questo vale anche oggi. E mentre erano a tavola, entra una donna che l'Evangelista Giovanni dice che è Maria. Questo lo trovate al capitolo 12 di Giovanni. Con un vaso di alabastro, una bottiglietta dal collo molto lungo, fatta di un marmo speciale che veniva dall'Egitto. Proprio per preservare questi oli, questi profumi costosissimi. E il nardo, appunto, era una pianta che veniva dall'India, una pianta indiana, un profumo stracostosissimo, un profumo ricco, ricchissimo, e quell'olio denso che una volta che tu lo metti sul tuo corpo, ci vogliono giorni e giorni perché vada via. E ricordate che lì la doccia non è che la facevano tutti i giorni. Giovanni, essendo lì presente, scrive che, è bella questa cosa, questo testimone che lui era lì, la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Giovanni capitolo 12, lo trovate questo. Quindi Maria rompe il vasetto, perfino il costoso vaso fu rotto, rendendo il gesto ancora più significativo. Crac! Ha rotto questo vaso e glielo ha versato sul capo e quest'olio colava giù per tutto il corpo del nostro Signore. E Giovanni aggiunge che bella questa cosa, che gli unse i piedi e li asciugò con i suoi capelli. Che bei capelli che aveva questa donna, capelli molto lunghi, e gli asciuga i suoi piedi con quest'olio, con i suoi lunghi capelli. Un atto di grande riverenza, bello, un atto di grande onore. E notate, lei non ha tenuto un po' per sé, dicendo, beh, questo costa un sacco, me ne tengo un pochino per me, magari per il sabato sera, diciamo così. No, lo ha versato tutto sul corpo di Gesù. Non ha tenuto niente per sé. Costava, pensate, un anno di stipendio. E noi sappiamo che un denaro era la paga giornaliera di un lavoratore di quel tempo. Leggiamo i versetti 4 e 5. Alcuni si indignarono fra di loro e dissero: perché si è fatto questo spreco di olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari. Pensate quanto costava. E darli ai poveri. Ed erano irritati contro di lei. Alcuni ospiti si indignarono per questo. E Matteo scrive che ci dice che tutti, anche i discepoli, erano arrabbiati con Maria e indignati per questo. Uno spreco di olio. E Giovanni ci dice chi è che guidava questo gruppetto. Era Giuda. Giuda che stava per tradirlo. Disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro. Era ladro. E tenendo la borsa, dice Giovanni, ne portava via il contenuto. Questo lo trovate al capitolo 12 di Giovanni. Giuda lo diceva non perché si curasse dei poveri, ma essendo il tesoriere del gruppo, teneva i soldi per sé, li raspava, in poche parole. E gli altri, non tenendo la borsa, non volevano sicuramente i soldi per se stessi. Loro veramente stavano pensando, si possono aiutare i poveretti, perché no? Giuda lo diceva come scusa. E io vedo un forte insegnamento qui. 1 Corinzi 15:33. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Giuda era cattiva compagnia. Gli altri, seguendo il suo ragionamento, lo hanno seguito. Furono trascinati nel male anche loro. Vedevano male quello che aveva fatto Maria e sono stati influenzati da quello che lui ha detto. E allora dobbiamo considerare che anche io, anche noi, se ascoltiamo le persone sbagliate, siamo trascinati nell'errore e siamo trascinati nel male. E cos'è che ci ricorda il Salmo 1, versetto 1? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Questo non vuol dire che i discepoli, gli altri discepoli, avevano un cuore malvagio, no. Ma si sono lasciati influenzare con leggerezza da quello che Giuda ha detto, ascoltando quello che lui diceva, senza considerare quello che era la volontà del Signore. I miei pensieri, allora io dico per me, i miei pensieri, i miei ragionamenti, quello che io valuto, lo valuto in base a quello che la Bibbia mi dice, essendo la luce della mia vita, essendo la luce delle mie scelte quotidiane. Oppure ragiono per conto mio o sto ascoltando qualcun altro, senza convalidare prima la scrittura. Ma Gesù si accorge e li riprende, e anzi innalza Maria. Versetto 6 e 7 dice: ma Gesù disse, lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando volete potete fare a loro del bene, ma a me non mi avete sempre. Lezione anche qui per noi. Le scritture, la Bibbia, è piena dall'Antico Testamento al Nuovo di insegnamenti che ci insegnano ad aiutare, a sostenere chi è nel bisogno. E le opportunità ci sono sempre, date retta, ci sono sempre. Quando Dio, io mi sono chiesto, quando Dio ti dà o mi dà più soldi, ci sono dei periodi che ci siano più soldi, c'è la tredicesima, la quattordicesima, quello che è, ci sono dei periodi che ci sia più soldi. Non è che io dico, ah, finalmente adesso posso fare quello, posso fare quell'altro. Ma non è sempre detto che Dio ti dia di più perché tu possa farti un piccolo tesoretto. Forse il Signore ti sta dando di più proprio per aiutare qualcuno che ha bisogno. Ma allora tu potresti dire, ma perché Dio invece di darmi le mele poteva dare quello che aveva bisogno? No, io non ne ho bisogno, tutto sommato sto bene, poteva dargli a lui. Perché Dio ha usato me, dandomi più soldi, invece di quello che ne ha più bisogno di me? Perché così Dio viene glorificato. Così Dio viene glorificato. Perché così Dio opera nel mio cuore per distogliermi dall'attaccamento delle cose del mondo. Dio non vuole che noi confidiamo nei soldi o nelle ricchezze. Cosa ci ha insegnato Gesù all'inizio del suo ministero? Non vi fate tesori sulla terra. Spesso Dio non provvede a chi è nel bisogno, ma usa qualcun altro per quella persona che ha bisogno. E l'Apostolo Paolo lo scrive questo, dice: «Sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito, un altro fratello, quello che mi avete mandato, e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio», Filippesi 4,18. Quando tu fai del bene, aiuti, provvedi, noi non lo vediamo, ma è un profumo che sale da verso Dio. È chiaro che lo dobbiamo farlo col cuore, non per fare, col cuore. Lo dobbiamo fare di cuore. E la lettera agli Ebrei ci ricorda anche questo insegnamento quando dice: «Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace». Ricordo quando Gesù era davanti al tempio, alla cassa delle offerte, e tutti venivano a mettere dei soldi, e c'è questo particolare nel Vangelo di Luca che dice che guardava come metteva la gente la loro offerta, non quanto metteva, ma vedeva come metteva. Lui, conoscendo i cuori, vedeva. Versetto 8-9 dice: «Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Che bello questo. Posso immaginare che i discepoli non capivano quando Gesù diceva: «Lei ha unto il mio corpo per la sepoltura». Si saranno detti: «Ma che cosa sta dicendo?» Nonostante Gesù poi aveva parlato della sua morte diverse volte ai discepoli, però non avevano ancora capito, non avevano ancora compreso. Però quest'olio era così denso, così ricco, così forte, che quando Gesù è stato messo nella tomba, io sono sicuro che era ancora pieno il suo corpo del profumo di questo olio. Questo vuol dire che Dio Padre lo aveva onorato anche nella morte, facendo sì che questa donna, Maria, unse per lui il suo corpo per la sepoltura. E Maria ci insegna qualcosa. La vediamo ai piedi di Gesù per ascoltarlo con umiltà, con desiderio di sapere quello che Dio voleva. E lo troviamo nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, al versetto 39. Maria dice che era seduta e ai piedi di Gesù ascoltava la sua voce, la sua parola. Poi si era gettata ai suoi piedi piangendo alla morte del fratello. E adesso qui, in questa cena, la vediamo che il suo cuore è traboccante di gioia e di affetto per il suo maestro, per Gesù, e vuole onorarlo con quello che ha di più prezioso. E aveva scelto la buona parte che non le sarà mai tolta. Ma cosa poteva fare per il Signore? Ciò che aveva di più prezioso lo adopera e lo offre a Gesù. Ciò che Maria ha fatto sarà ricordato, dice Gesù, nei secoli a venire. Il fatto stesso che oggi siamo il 20 aprile del 2025 e ricordiamo ancora questo evento vuol dire che aveva ragione. E dovunque sarà ricordato e sarà predicato l'Evangelo, questo sarà ricordato in memoria di lei. Cosa sei disposto a dargli al Signore per onorare il tuo Salvatore? Che cosa sono disposto a offrirgli, oltre alla mia riconoscenza con le labbra? Quanto sono disposto a impegnarmi anche concretamente e a rinunciare a tante cose per amore del Signore? E io faccio una preghiera ricorrente perché ne ho proprio bisogno. Signore, perdonami quando seguirti sembra una cosa troppo dura, in tutti gli aspetti della vita, anche quando sono solo, non solo quando sono nel mondo. Seguirti in tutti gli aspetti della vita che Lui ci insegna sembra così duro seguirlo. E questo sapete cosa significa? Significa che non sto vedendo minimamente il valore e l'importanza di una stretta comunione col mio Salvatore. Quando io dico, ma questo però mi costa, voglio fare questa cosa perché mi piace, vuol dire che non sto valutando, perché noi ci guardiamo sempre al peccato, è chiaro che luccica e ci attrae. Noi se spostiamo invece lo sguardo verso il Signore, verso quello che ha fatto per noi, quello che ci è in vista, allora saremo più incoraggiati e più fortificati a ubbidire. E non perché è un'ubbidienza pesante, ma perché sarà un'ubbidienza dettata dall'amore per Gesù. Dopo di questa scena, Giuda va dai capi dei sacerdoti. Versetto 10-11. Giuda Iscariota, uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti con lo scopo di consegnare loro Gesù. Essi, dopo averlo ascoltato, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Perciò egli cercava il modo opportuno per consegnarlo. La maggioranza di noi conosce questo brano, conosce questo passo da anni e così non ci colpisce più, non ci colpisce più. Chi è Giuda? È uno dei dodici, uno del cerchio intimo e ristretto dei suoi discepoli. Condividevano tutto insieme per 3 anni, i pasti, condividevano l'intero arco della giornata, dormivano insieme, parlavano insieme. Era uno dei 12 che aveva dato potere per scacciare demoni, guarire i malati, risuscitare i morti. Questo lo trovate nel capitolo 10 di Luca, che era andato dappertutto annunziando il regno di Dio, che tornava da Gesù ripieno di gioia per tutto quello che aveva compiuto nel nome di Gesù, che aveva mangiato con lui e per lui c'era anche per lui una cesta di pezzi di pane avanzati dal miracolo dei 5.000 persone quando avevano quei 5 pani e quei 2 pesci. Hanno sfamato la folla e poi dice che sono rimaste 12 ceste di pane, di pezzi avanzati. 12! Una cesta per ciascun discepolo, anche per Giuda, che aveva sentito tutti gli insegnamenti di Gesù, aveva visto i miracoli straordinari mai visti e soprattutto aveva conosciuto il cuore di Gesù. Che amore che gli voleva, quanto bene gli voleva. Quando Gesù lavava i piedi ai 12, c'era anche Giuda lì, ha lavato i piedi anche a Giuda. Questo Giuda lo tradiva, è una parola veramente amara, il tradimento è una cosa amara. Io l'ho anche sperimentato in questi anni, ma non è certo da valutare con quello che Gesù ha passato. In Giovanni 13, versetto 21, dice che dette queste cose fu turbato Gesù nello spirito e apertamente così dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. E questa parola turbato dalla lingua originale è la stessa di Giovanni 12, 27, dove parla della sua imminente morte. in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, dirà Gesù in quel capitolo, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Il versetto 27. Ora l'animo mio è turbato e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. L'animo mio è turbato. E il termine qui utilizzato è particolarmente ricco di significato. Esso esprime orrore, pensate, ansia e agitazione. La consapevolezza che l'ira di Dio per i peccati miei e di tutto il mondo si sarebbero riversati su di lui sconvolgeva il cuore di Gesù. E se tu pensi di avere pesi nella tua vita che gli altri non capiscono, se ti viene mai in testa, nessuno mi capisce quello che sto passando, sappi che Gesù capisce. Sappi che Gesù capisce perché ci è passato prima. Se qualcuno ti ha mai tradito, Gesù ti capisce perché Gesù è stato tradito. Lui poi non aveva mai conosciuto peccato, non aveva mai peccato. Noi tutto sommato siamo dei peccatori. Poi notate che Giuda andò dai capi dei sacerdoti e gli uomini che Dio, questi capi, come l'ho detto prima, questi capi dei sacerdoti erano uomini stabiliti da Dio al tempo di Mosè, Aronne e i suoi figli, dovevano essere mediatori fra Dio e il popolo, i rappresentanti del Dio vivente, e dovevano essere uomini giusti, uomini integri, uomini buoni, tutto sommato. Eppure questi uomini erano degli uomini malvagi, nel vero senso della parola, malvagi, cattivi. Erano nemici di Dio, pensate. E mi colpisce perché in greco, quando dice che il versetto 11 si rallegrarono, sapete qual è la parola greca qui? Gioire. Ah, che gioia, che bello! E questa parola qui, gioivano. Avevano gioia perché potevano finalmente prendere e uccidere Gesù. Uccidere il Cristo, il Messia, il Santo di Dio, che loro aspettavano da secoli, detto e ridetto nelle profezie dei profeti. Loro dovevano accoglierlo, loro dovevano aspettarlo. Invece trovavano gioia perché non vedevano l'ora di ammazzarlo. Trovare gioia per questo è incomprensibile. Trovare gioia per questo è incomprensibile. Ma non è però incomprensibile poi così tanto. Non è poi così comprensibile. E c'è una lezione forte per me e per te. Perché anche tu e anche io abbiamo trovato gioia, una gioia marcia, una gioia impura, una gioia malvagia. E tu e io abbiamo trovato gioia per qualche peccato che ci piaceva. Pensate a questo. Non dobbiamo puntare il dito verso questi farisei, perché anche noi pecchiamo quando troviamo gioia nel nostro peccato. Troviamo la soddisfazione in qualcosa di carnale. E ognuno di noi lo sa che è così. Siamo stati liberati da questo, grazie a Dio. Loro si rallegravano di questo, perché finalmente possiamo prendere Gesù e ucciderlo. Ma quante volte anche io ho cercato un peccato nella mia vita che mi dasse gioia nella carne, quel peccato che mi dava la gioia. E loro promisero di dargli anche dei soldi, del denaro. E c'è una lezione, come quanto il denaro riesce a ingannare le persone. Le cose materiali, le macchine belle, i motori, le case, i vestiti, i soldi, le cose del mondo, sembra di avere grandi valori che promettono soddisfazione e gioia. Ma è tutto un inganno, perché tutto questo passerà. Quando io ho questo, che non vedo l'ora di averlo, finisce questa gioia qui, ne voglio un'altra e non avrò mai soddisfazione. Luca 12,15 ci ricorda che Gesù parla e dice: state attenti, qui sta parlando a noi, state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che ha la sua vita. Così Giuda, per denaro, per i soldi, tradisce il Signore Gesù Cristo. Come ha ragione quando lo Spirito Santo parla per mezzo dell'Apostolo Paolo, dicendo a Timoteo: quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. 1 Timoteo 6. Però il piano di Dio va avanti. Il piano di Dio si sta adempiendo perfettamente, come fa sempre d'altronde. Adesso si avvicina la Pasqua e Dio aveva preparato tutto, ogni dettaglio del suo piano di salvezza, anche dalla preparazione di quella cena pasquale. La lezione che voglio notare qui è che Dio provvede sicuramente quando noi andiamo in missione per conto di Dio. Dovunque noi siamo, Dio provvede per noi. Può essere parlare a quel vicino di casa, può essere parlare del Vangelo a quel collega, o dare i calendari, dare un Vangelo. Tutte queste cose sono per il regno dei cieli, seme che viene gettato in cuori perché portino del frutto alla salvezza delle persone. Quando noi andiamo in missione, Dio apre le porte. 12 a 16 leggo. Il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo. Dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata e pronta, lì apparecchiate per noi. I discepoli andarono, giunsero nella città e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua. La lezione che io vedo qui è di fidarmi di Dio. Cioè loro si saranno chiesti: ma come, dobbiamo andare là in città e cercare un uomo che porta una brocca d'acqua? Di solito poi in quel contesto lì erano le donne che portavano le brocche d'acqua, qui c'è un uomo. Cioè, senza sapere il nome, l'indirizzo, io posso capire questo, essendo un postino, posso capire dove vado qua a capire. Loro vedevano, però vedono quest'uomo, lo seguono come Gesù aveva detto e chiedono al maestro: dov'è la stanza in cui mangeremo la Pasqua insieme con i miei discepoli e Gesù? Ma scusate, sembra un po' una cosa assurda, no? E a volte però Dio ci chiama a fare delle cose che umanamente sono incomprensibili. Ci chiama a fare delle cose che non hanno logica, non hanno senso, non funziona umanamente. Però qui vediamo in questo brano del Vangelo che loro ubbidiscono. Loro avevano fede. Avevano fede nelle parole che Gesù gli aveva detto. Gesù ha detto di fare così, e io cosa devo fare? Faccio come dice lui. E lo hanno fatto, hanno ubbidito. E il Signore vuole sapere dov'è la stanza, gli ha detto. Una stanza di sopra ammobiliata, qui apparecchiate. Allora quando tu ed io camminiamo per fede e non per visione, camminiamo per fede, quello che Dio dice in questa parola, Dio aprirà le porte giuste. Quello che Dio ci comanda non è sempre logico, però è sempre giusto. Ricordiamoci di questo. Quello che Dio ci dice non è sempre logico, però è sempre giusto. Si tratta di credere o non credere. Dio aprirà le porte. Vuol dire che questo non avremo mai sofferenze? No, avremo sofferenze, se vogliamo seguire Gesù. Non avremo mai tribolazioni nella vita? Nel mondo avrete tribolazioni, ha detto Gesù. Non saremo mai perseguitati? Chiunque vuole seguire Cristo piamente in tutti i campi sarà perseguitato. Il 17-18 dice: Quando fu sera giunse Gesù con i dodici. Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà. Adesso vogliamo leggere di un avvenimento che conosciamo fin troppo bene, questa cena, l'ultima cena che conosciamo benissimo tutti quanti. E a volte il fatto di conoscere così bene questo avvenimento non ci fermiamo però a pensare e a meditare e a riflettere e farci toccare il cuore da questa cena. E analizzando i personaggi, adesso non abbiamo il tempo chiaramente, però ci dobbiamo fare toccare il cuore da questa cena. Allora io ho guardato Gesù, poi in un'altra occasione vedremo altre cose, però che cosa passava per il cuore di Gesù in questa cena? Nella mente di Gesù. Chi è Gesù? Gesù è colui che ha creato l'universo. È Dio, l'Onnipotente, fatto uomo. Qui era a tavola con i suoi discepoli e cenavano. Tutte le cose che esistono le ha create lui. E quale cena era? Quale occasione era questa cena? Era la Pasqua. Quale animale si mangiava in questa occasione? L'agnello. Che tipo di carne? Carne ovina, l'agnello. E Gesù sapeva, voi state mangiando l'agnello. Io sono quell'agnello, io rappresento quell'agnello. Non posso concepire che, cioè, Gesù prendendo in mano quel pezzo di agnello, in quella cena, avrà preso quel pezzo di agnello in mano, avrà detto, io sono l'agnello. Io sono l'agnello che toglie il peccato del mondo. Quest'agnello rappresenta me. Quest'agnello rappresenta me. E allora voglio entrare nella testa di Gesù, se mi permetti, Signore. Qual era il cuore di Gesù in quella cena? Sapendo che quell'agnello rappresentava lui che sarebbe stato morto, ucciso da lì a poco. Sapendo che Giuda stava per tradirlo. Che cuore pesante. Un tuo amico che confidavi ti tradisce. Pietro, un altro che avrebbe fatto mari e monti per Gesù, stava per rinnegarlo. Tutti i discepoli, leggiamo nei Vangeli, lo abbandonarono quando venne la storma di gente per arrestarlo. E poi il mio Padre Celeste, in cui c'era comunione intensa dall'eternità, mi abbandonerà. Lo dice Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù sapeva tutto questo e pensava a tutto questo. Eppure, con questo peso sul cuore, sulla testa, cosa ha detto in quella cena? Il vostro cuore non sia turbato. Incoraggiava i suoi discepoli. Incoraggiava i suoi discepoli perché erano rattristati. Lui con tutto questo peso incoraggiava i suoi discepoli. Il vostro cuore non sia turbato. Fatevi animo, io ho vinto il mondo. Se Gesù era capace di pensare a loro in quelle condizioni, quanto di più pensa a me e pensa a te oggi che è risuscitato dai morti e intercede per ciascuno di noi. Allora che possiamo aggrapparci fortemente a queste promesse, a questo brano che abbiamo meditato in maniera così semplice anche oggi, nella vita quotidiana di tutti i giorni, perché sappiamo che Gesù ci ama. Gesù è il nostro buon pastore che desidera vederci felici. Amen.